stiamo affrontando questi temi trattati nella filosofia della politica di Rosmini, temi che devono essere affrontati naturalmente con uno sguardo rivolto al passato, trattandosi di autore che si pone a una distanza di anni da noi, ma con uno sguardo anche rivolto al presente, rivolto al futuro, per trarre quelle possibili indicazioni, quei possibili conforti, quei possibili punti di chiarezza che servono anche nell'affrontare le complesse situazioni odierne. Abbiamo visto che in un primo livello Rosmini pone un principio di personalismo nella categoria dell'appagamento. Abbiamo visto già un secondo livello in cui si esplica questo personalismo anche nell'analisi del vincolo sociale, analisi che abbiamo detto focalizza il principio della giustizia come tutela dei diritti di tutti. Di tutti i consociati. Qui passiamo a un terzo gradino, a un terzo momento in cui le opere rosminiane ci presentano questo aspetto della politica legata alla persona e della politica che si identifica con la giustizia, ed è il momento costituzionale. Rosmini pubblica nel 48, come abbiamo già accennato, la sua Costituzione secondo la giustizia sociale. Sappiamo che quest'opera andrà incontro poi alle censure e alle condanne insieme all'altra delle cinque piaghe della Santa Chiesa, proprio nel 49. E sappiamo che in quest'opera Rosmini porta finalmente alla stampa quel suo progetto costituzionale e di confederazione di cui egli riteneva si potesse avvalere lo Stato italiano, il costituendo Stato italiano per l'appunto. Siamo nel 48, ecco, abbiamo fatto anche già in altri in precedenti lezioni di una ricapitolazione storica, diciamo, di questo momento. Per affrontare il caso italiano, appunto, Rosmini elabora questa Costituzione, questo progetto costituzionale nel quale avrebbero dovuto trovare una collocazione, finalmente, in una vera e propria articolazione, di, poteri e organismi costituzionali. Avrebbero dovuto trovare appunto collocazione tutti quei principi e tutti quei, diciamo così, quei concetti che egli aveva elaborato in sede teoretica. Come è stato scritto giustamente, c'è una forma di, diciamo, immanentizzazione della giustizia nella Costituzione, ovvero proprio nelle strutture istituzionali prende vivo corpo, prende vita quel principio dell'appagamento e quindi del rispetto dei diritti di ciascuno di cui ci siamo occupati nei vari organi, in particolare nel cosiddetto tribunale politico che viene proposto da Rosmini. Anche questi temi, come sapete, sono stati trattati da autorevoli studiosi, da specialisti. Su questa stessa videocattedra potete rinvenire del materiale in questo senso e ad essi io naturalmente devo rinviarvi, ma in questa sede invece continuo, perseguo quella linea di approfondimento per evidenziare ancora una volta quel personalismo in questo terzo grado, abbiamo detto, nel livello costituzionale, quel personalismo radice di tutta la visione della politica da parte del nostro autore e allo stesso tempo quella identificazione della stessa attività politica con la giustizia. Qui la giustizia assume un'aggettivazione particolare, avete sentito. Rosmini scrive la Costituzione secondo la giustizia sociale. In altri termini, in questa opera, Rosmini tenta di tratteggiare, di disegnare un progetto costituzionale ispirandosi appunto a questo valore, a questo principio della giustizia sociale. Non possiamo dilungarci, discutere su questa espressione. La giustizia sociale, sapete che poi è entrata nella terminologia sempre di più delle dottrine politiche, economiche, di diritto pubblico, eccetera, con tutte le sue anche generalizzazioni, con tutto quello che si è ingenerato anche di mancanza di chiarezza, diciamo, su questo termine. Vero è che la giustizia sociale è un faro, quantomeno possiamo affermare con certezza, per la dottrina sociale della Chiesa. Quindi anche a livello terminologico questa espressione rosminiana noi l'abbiamo fatta nostra in qualche modo. Il progetto costituzionale di Rosmini è un testo abbastanza breve e si compone di 92 articoli, non ha una introduzione di principi fondamentali come noi oggi li troviamo, per esempio, nella nostra Costituzione repubblicana italiana, e è un testo che era stato già elaborato in parte quando Rosmini scrisse a Pio IX per andargli in aiuto nel momento in cui Pio IX doveva concedere la Costituzione nel 48, cosa che accadde appunto nel 48. In quell'occasione il contributo rosminiano non venne preso neanche in considerazione, ma a questo punto tutto lo studio, tutto il discorso viene rifuso da Rosmini in questo scritto. Va detto che Rosmini si documentò, come era solito fare, molto attentamente. È stata rinvenuta nella corrispondenza, nell'epistolario, traccia di questo, è stata rinvenuta traccia nelle sue biblioteche, e cioè del fatto che Rosmini si fece spedire, si procurò, diciamo, del materiale, cioè studiò le costituzioni che erano state scritte, che erano state approvate in altri stati. E quindi Rosmini attinge, si ispira un po' alla struttura, ai contenuti, cerca di stare su questa linea. Ora, anzitutto bisogna rilevare la originalità anche di questo contributo rosminiano, perché facendo mutatis mutandis, diciamo, è come se oggi un filosofo, uno scrittore, un pensatore, per esempio, pubblicasse un progetto di Costituzione europea. Quindi è veramente un testo che è testimonianza di come l'autore fosse calato dentro il processo storico è testimonianza di un realismo di questo nostro autore. Perché, ripeto, si tratta in questa sede da parte di Rosmini di affrontare temi molto di attualità, temi sperimentali potremmo dire. Teniamo in considerazione appunto che quel periodo storico, per il periodo storico in questione, era assoluta novità questo discorso del costituzionalismo. Costituzionalismo nello Stato moderno, intendiamo dire. Quindi Rosmini si cimenta, si espone anche, perché abbiamo detto che corse dei rischi e subì anche una condanna proprio su questa opera. E quindi Rosmini ebbe coraggio nel pubblicarla, ma tale era il suo intento e il suo desiderio di contribuire alla causa italiana, alla causa della liberazione e alla causa della unificazione. Quindi l'autore osa, e noi oramai abbiamo fior di studiosi, tra i quali non possiamo non citare Luciano Malusa, che indicano, così come fa anche padre Umberto Muratore, indicano chiaramente la natura politica di quella condanna delle opere rosminiane. Cioè Rosmini viene in pratica indicato come ostacolo politico. E in quanto tale viene a essere censurato. Questa Costituzione, secondo la giustizia sociale, come dicevo, viene proposta dall'autore anche in un alternativa. Viene proposta quale alternativa rispetto alle costituzioni cosiddette alla francese? Cioè Rosmini si dedica, scrive anche degli articoli che vengono pubblicati sulla rivista Il Risorgimento, si dedica a un'analisi delle costituzioni pregresse, precedenti, pubblicate e tra queste anzitutto quelle francesi. Rosmini critica queste costituzioni, anzitutto perché, dati alla mano, verifica che erano state delle costituzioni che non avevano risolto, diciamo, il problema che si proponevano, cioè si erano succedute negli anni moltissimi di queste costituzioni francesi e quindi questo dato attestava una instabilità, una incertezza di questi modelli, di queste costituzioni. Al contrario, ecco, l'obiettivo della ricerca del nostro autore è un assetto dei poteri costituzionali tale da garantire giustizia e stabilità. Leggiamo subito una citazione per vedere quale grande importanza l'autore attribuisce a questo momento costituzionale. Scrive Rosmini: la Costituzione è l'opera più grande che si possa mai fare, l'opera la più importante, quella che deve dare ordine a tutta l'intera nazione, che dandole l'organismo le dà altresì l'unità, la vita, l'azione, l'esistenza. Una Costituzione si decreta perché sia perpetua, che perché una nazione non dovrebbe morire giammai. Che se tuttavia anche le nazioni, essendo composte di uomini, talora periscono e i loro ordini politici si disciolgono, certo è non di meno che l'opera dei legislatori che le costituiscono a civile reggimento deve tendere a quel perpetuarsi, deve aspirare ad avere una solidità capace di emulare i più solidi monumenti e a sopravvivere alle generazioni che di continuo si mutano. L'individuo ha di natura sua vita più breve della famiglia. La famiglia ha vita più breve della stirpe. La stirpe deve avere vita più breve della società civile e dei fondamenti su cui si riposa. La Costituzione è destinata a contenere appunto quei fondamenti sui quali, posando l'associazione civile, si perenni. Chiudo la citazione. Ecco, questa consapevolezza, questa considerazione da parte di Rosmini del valore della Costituzione per il formarsi, per il prendere vita di una società civile, come stava accadendo in quel contesto storico. Ho fatto prima l'esempio della Costituzione europea per i nostri giorni, ma il pensiero va spontaneamente a questa situazione, perché su questo tema noi viviamo lo stesso tipo di problema, cioè in qualche modo società, diciamo, civile allargata, ultranazionale europea, che però non riesce a darsi, non si è data una Costituzione. E qui ci si domanda allora se esiste l'Europa, se esista, quale sia, quali siano i suoi principi, i suoi fondamenti, eccetera. Questo per dire della portata, della rilevanza del momento costituzionale. I costituzionalisti ci insegnano appunto che la Costituzione rappresenta la fonte di tutte le norme giuridiche, rappresenta quella Magna Carta nella quale un popolo si riconosce, si identifica, attorno alla quale si coagula appunto il tessuto sociale di una nazione. Sicuramente quindi Rosmini aderisce a questo movimento costituzionale, ne condivide le ragioni, ne condivide anche così la tensione, e però mette anche degli accenti, dei punti critici, cerca di offrire anche, diciamo, un suo contributo, che è il contributo del filosofo che si sposta su questi temi. Qui abbiamo alcuni articoli, abbiamo detto 92 articoli. Il primo titolo espone i principi fondamentali dello Stato. Qui va ricordato la libertà di azione per la Chiesa cattolica in una monarchia costituzionale. Rosmini questo punto lo aveva messo a fuoco in diversi momenti e lo riporta anche a livello costituzionale. Nel titolo secondo viene affrontata la figura del re e i suoi poteri. Il titolo terzo elenca i diritti e doveri dei cittadini. Il titolo quarto, il funzionamento delle Camere, al quale compete il potere legislativo. Il titolo quinto è quello in cui troviamo appunto i due tribunali, il tribunale politico cosiddetto, cioè la Suprema Corte di Giustizia Politica. a fianco ai tribunali ordinari di amministrazione della giustizia individuale e sociale, quindi i tribunali come noi siamo abituati a intenderli, mentre qui Rosmini aggiunge un elemento, diciamo che è un po' di novità, come ci dicono gli studiosi, questo tribunale politico che voleva essere una applicazione appunto di questa giustizia alle azioni compiute da chiunque e anche dagli stessi governanti, quindi un organo di suprema garanzia, di suprema revisione. Ancora, in questo scritto, poi viene proposto anche il rapporto tra Stato e Chiesa in un modo, potremmo dire, molto rinnovato, perché Rosmini non accetta quella formulazione che troviamo invece nello Statuto Albertino, per cui la Chiesa veniva all'epoca considerata religione di Stato. E Rosmini invece esige, come dicevo, richiede, pretende la libertà per la Chiesa cattolica, richiesta e pretesa tutt'altro che scontata se consideriamo che in quel periodo in Francia, per esempio, era stata negata questa libertà. E se consideriamo anche quelli che saranno gli sviluppi nello stesso contesto italiano, basti pensare alle leggi Siccardi, confisca dei beni ecclesiastici, tutti quei problemi a cui andarono incontro, per esempio, gli ordini religiosi contemplativi, tanto che lo stesso Rosmini si dovette inventare qualcosa per sé e per la sorella rispetto a questa legislazione vigente anche in Italia negli anni 50 dell'Ottocento. Scrive Rosmini su questo tema della libertà della Chiesa: la religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà. Ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. Il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiava la religione che egli professa. Questo assurdo si riscontra in tutte le costituzioni di tipo francese per l'influenza che esercitò l'incredulità nella loro formazione. Nello stesso tempo che si proclamò la libertà di tutti i culti, con una perfida incoerenza, si lasciò sussistere e si andò formando sempre più accanto alla legge fondamentale un diritto pubblico che impediva alla Chiesa cattolica ogni libera sua azione. Quindi, in parallelo con la spoliazione dei poteri temporali della Chiesa, difesa da Rosmini nelle cinque piaghe, ecco che abbiamo la tutela della libertà a livello costituzionale per questa per la stessa Chiesa cattolica. Il costituzionalismo rosminiano è legato ai tempi, è legato al momento storico, è legato alla condizione rurale, alla condizione sociale economica di quei tempi e quindi propone qualche cosa che rimane naturalmente distante da noi, ma allo stesso tempo propone qualche cosa che può essere e deve essere evidenziato. Per una sommaria, ecco, e molto breve valutazione di questo costituzionalismo, io mi sono rifatta a un'analisi di due storici, ancora una volta Traniello e ancora una volta Gabriele De Rosa. Per evidenziare meglio quei punti di forza del costituzionalismo rosminiano. Quindi prima di esporre questi due percorsi, diciamo, brevemente, ecco, facciamo sintesi di quello che abbiamo detto. Cioè, abbiamo visto che come terza tappa di questa configurazione dell'attività politica, Rosmini propone il momento costituzionale. Abbiamo detto che anche la Costituzione trova un orientamento, si deve approvare e formare secondo la giustizia sociale. Abbiamo detto che quindi viene introdotta questa categoria della giustizia sociale. Questa categoria della giustizia sociale non è altro che la giustizia, scrive Rosmini, noi non parliamo in qualsiasi maniera di giustizia, ma della giustizia in quanto ella si applica a determinare le forme e le leggi della società. Quindi è quella parte della giustizia, appunto, che prende l'aggettivo di sociale, cioè legata alla società civile, quindi sappiamo nel modo di esprimersi di Rosmini legata alla società, alla comunità politica. Anche qui quindi un punto fermo, cioè la deduzione della Costituzione naturale, e infatti è questo anche un trattato di Rosmini della naturale Costituzione della società civile. Per cui questa categoria della giustizia sociale diventa il punto da cui dedurre più precisamente la naturale costituzione della società civile. Bene, non possiamo naturalmente addentrarci in questo, ma dicevamo, questo costituzionalismo rosminiano, che valutazione può avere? Due spunti, dicevo. Prima di tutto una prospettiva storica. Il professor Traniello legge in una sua lezione tenuta al convegno di Rovereto, Diritto e diritti, convegno del 2009, legge l'evoluzione del modo di concepire e del modo anche di attuare il potere politico, lo Stato, a partire proprio da Rosmini. Cioè, Traniello propone una, diciamo, lettura storica che assume come punto di partenza Rosmini e che vede poi svilupparsi, appunto, il discorso del diritto del potere statale, del rispetto o meno dei diritti individuali. Rosmini viene assunto da Traniello come punto di partenza perché si pose di fronte al problema della Rivoluzione francese e di fronte quindi al problema del dispotismo che questa Rivoluzione francese aveva generato nonostante le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Quindi l'arco della problematica viene individuato dal professor Traniello proprio in questo, cioè nell'affermazione di diritti e nella pratica invece di violenze, violazioni, abusi contro quegli stessi diritti. Si pone quindi un'alternativa tra un diritto concepito in senso personalistico e invece la negazione di questi diritti. Come sappiamo, questa alternativa, questa biforcazione, diciamo così, dello sviluppo dello Stato, trova la sua apoteosi negli stati totalitari del Novecento. Il Novecento tende a esaltare il ruolo dello Stato rispetto al diritto, c'è una percezione statalistica fino all'identificazione tra il diritto e lo Stato. Qui la matrice hegeliana è evidente. Per cui abbiamo questo spazio storico nel quale prevale anche a livello pratico, a livello reale, una impostazione di Stato totalitario. In Italia è l'esperienza dello Stato fascista. Ora Traniello quindi conferma che un anticipatore di questi problemi, un profeta, come è stato scritto e detto su queste problematiche, era stato proprio Rosmini, il quale, come abbiamo già detto altre volte, aveva dovuto soppesare queste tematiche e aveva quindi tentato di elaborare dei punti di garanzia, dei punti fermi dei quali ci siamo occupati precedentemente, in particolare il personalismo, per frenare le derive, le possibili degenerazioni di dispotismo del nuovo stato moderno che si affacciava. Ora, il professor Traniello ci spiega, da un punto di vista storico, che una volta che gli stati totalitari arrivarono al crepuscolo, riaffiora con forza la componente personalistica. Ecco, abbiamo rilevato anche in altre occasioni che quel personalismo, così in modo appropriato, in modo diciamo specifico e anche in modo strettamente filosofico proposto da Rosmini, quello stesso personalismo è quello che viene a riaffiorare, diventa punto di riferimento in tutte le carte costituzionali dell'immediato dopoguerra. Anche per quello che riguarda l'Italia, diventa punto di coagulo, terreno teoretico filosofico, ma anche terreno giuridico sul quale è possibile che si realizzi una convergenza di varie parti sociali, di vari partiti. Quello che è accaduto, come sappiamo, in Italia, nella nostra Assemblea Costituente, dove siedevano cattolici, rappresentanti del Partito Comunista, liberali, socialisti, e questi ebbero modo di dibattere, di scontrarsi. Ma poi anche di trovare un cosiddetto compromesso che ha dato poi i suoi frutti nel testo della Costituzione che noi conosciamo. E il terreno di riconoscimento fu appunto il terreno personalistico. Ora il professor Traniello riconosce questo arco di sviluppo. E poi conclude in questa sua relazione al convegno internazionale di studi tenuto a Rovereto nel 2009 dal titolo Diritto e diritti, il professor Traniello conclude con un punto interrogativo, cioè se è vero che c'è stata questa parabola di un, diciamo così, anticipatore. Se vogliamo, Rosmini e il suo personalismo, di una parentesi oscura degli stati totalitari, di una ripresa nel dopoguerra dei valori del personalismo, è anche vero che oggi quel periodo sembra volgere al termine e quindi il professor Traniello lancia anche un interrogativo, cioè nel nuovo millennio, diciamo, dopo il 2000, dopo che anche il concordato con la riforma dell'84 ha assunto anche lui questa connotazione personalistica, ecco, ci si interroga su che cosa di nuovo si possa proporre. Sia sul terreno giuridico-costituzionale, sia sul terreno evidentemente filosofico. E quindi c'è un'apertura verso il futuro che esige rielaborazione, che esige proposte nuove che sappiano stare, però, come dicevamo anche all'inizio di questi nostri incontri che sappia rimanere però anche in un solco di una tradizione, di un significato. Un po' in questo senso si esprime anche il contributo di Gabriele De Rosa intorno allo Stato Unitario Federativo nel pensiero cattolico italiano, un contributo in cui questo storico si pone il problema anche dei rapporti tra Sturzo e Rosmini. Scrive Gabriele De Rosa: che cosa Sturzo recepì di Rosmini? Dei suoi progetti costituzionali presi alla lettera, poco o nulla, troppo storicamente datati. Quindi De Rosa esamina questo rapporto Sturzo-Rosmini e riconosce che in qualche cosa Sturzo si ispirò anche alla lezione preziosa del progetto rosminiano, ma in fondo, più che dal punto di vista appunto delle soluzioni tecniche del costituzionalismo rosminiano, in fondo Sturzo recepì un orientamento generale e una ispirazione. E scrive, appunto, non importa il confronto delle citazioni. Quello che conta è constatare una continuità di ispirazioni che scorre dall'uno all'altro testo, una continuità che costituiva la parte vitale della storia del movimento cattolico oltre il limite delle troppe faziosità clericali. Alla distanza, la giustizia di Rosmini si riscopre in quella di Sturzo, nella sua sociologia del soprannaturale. E chiudo la citazione. Quindi Gabriele De Rosa riconosce che attraverso alcuni personaggi della tradizione del movimento cattolico italiano, attraverso alcune importanti scelte e alcune intuizioni che si sono poi fatte realtà vive della storia del nostro paese, questa tradizione, questa continuità di ispirazione permane intorno, come abbiamo detto, intorno al valore della giustizia, quella giustizia applicata anche come giustizia sociale all'ordine della Costituzione.